Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando venne il tempo della purificazione secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo che era su di lui gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese fra le braccia e benedisse Dio. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito 7 anni dal tempo in cui era ragazza, era poi rimasta vedova ed ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. E il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Parola del Signore. Della presentazione del Signore al Tempio di Gerusalemme. È una festa estremamente importante e anche molto complessa, perché è un po' la sintesi di alcuni filoni di fede cristiana che lungo il corso dei secoli si sono sviluppati dall'Oriente all'Occidente. Nel mondo orientale nasce addirittura nei primissimi secoli della Chiesa, secondo fino al VI secolo, ma poi continua ed è chiaramente un richiamo al santo battesimo. Cristo, luce del mondo, che illumina la vita di tutti quanti noi nella sua salvezza. Ecco il segno che dall'altare, simbolo di Cristo, questa luce è stata diffusa nella comunità, segno del mondo in cui viviamo. Il secondo filone si è sviluppato a Roma, quando la penitenza diventava la seconda tavola della salvezza dopo il battesimo, il sacramento della riconciliazione, dal VI secolo soprattutto al X secolo, fino a che i monaci irlandesi arrivano in Europa, arrivano nel continente e lì diffondono non più la penitenza tariffata, così chiamata, ma invece la confessione personale. Tariffata derivava dalla penitenza che veniva comminata alle persone che commettevano determinati peccati. Per determinati peccati c'era una penitenza già precostituita. Un viaggio, che so io, in Terra Santa o al Principe degli Apostoli, oppure un digiuno per tutta quanta l'esistenza, eccetera. Il terzo filone viene dalle Gallie, quella che in pratica potremmo un po' identificare con l'attuale Francia, ma ben più estesa anche all'Olanda, anche al Belgio. Era una tradizione che si rifaceva nella candela benedetta, candelora o ceriola, a Maria Santissima, immagine e icona vivente della Chiesa, e quindi dava un senso e un significato molto più di devozione popolare alla festa stessa. Questi tre filoni si congiungono in una unica radice, che io credo importante dal punto di vista del nostro mondo attuale. La radice fondamentale è quella festa che l'Oriente chiama del Ipapante, cioè dell'incontro. Non solo dell'incontro fra riti diversi, tra culture diverse, ma dell'incontro fondamentale che Cristo ha avuto nella sua esistenza divina facendosi uno di noi. Doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, dice la seconda lettura della lettera agli Ebrei. Questo incontro di nuova ed eterna alleanza, la natura divina, con l'essere poveri uomini, fa sì che la natura umana sia innalzata e salvata dal Creatore. Ma il profeta Malachia, nella prima lettura proclamata, scelta chiaramente dalla liturgia, che cosa pone particolarmente a fuoco? Che il profeta, il Messia, l'inviato di Dio, entrerà nel suo Tempio Santo, lui, il Signore, quel Signore che voi cercate. Il Tempio. Noi oggi passiamo da una chiesa all'altra, a seconda della comunità a cui apparteniamo, con una notevole facilità. Sì, una chiesa che più o meno è vicina alle nostre case, ma al tempo di Gesù, al tempo del mondo ebraico, il Tempio era uno solo. Tutto il resto erano sinagoghe, cioè luoghi di incontro per fare sì che ogni anno si potesse andare a al Tempio in pellegrinaggio. E il Tempio era la casa di Yahweh. Per questo puoi confrontare Isaia al capitolo sesto, quando Isaia, giovane, descrive la sua chiamata. E la descrive nel Tempio Santo del Signore perché la sua onnipotenza, le sue vesti scendevano sul mondo e il mondo era lo sgabello dei suoi piedi. E c'erano cherubini che purificavano la vita degli uomini. Ecco, chi manderò io? E il profeta Isaia giovane che risponde: ecco Signore, manda me. Il Tempio quindi era luogo di incontro, era luogo in cui non solo si cercava di vivere una vita di fede secondo la volontà di Yahweh, ma il Tempio era anche incontro di culture, di razze, di popoli, di economia, di finanza, di tutto quello che insomma era la vita del popolo ebraico, con una caratteristica estremamente forte e che noi certamente non riusciamo più a capire nella sua profondità, ma che in effetti aveva costituito il nervo del popolo ebraico, popolo eletto. Ogni primogenito maschio, dice la legge di Dio, è sacro al Signore. Per cinque volte lo abbiamo ripetuto e ascoltato nel brano del Vangelo di Luca. Come prescrive la legge del Signore? Come si legge nella legge di Mosè? Cosa succedeva? Che nei primi mesi o nei primi anni di ogni maschio primogenito nato, i genitori dovevano portarlo al Tempio di Gerusalemme e lì avveniva la circoncisione. Si tagliava il prepuzio, che non era anzitutto soprattutto per questioni di carattere igienico-sanitario, assolutamente no, era semplicemente come segno distintivo dell'appartenenza al popolo di Dio, al popolo di Israele. Questo segno è chiaramente un segno veterotestamentario che oggi però viene collocato in maniera completamente nuova nel fatto che la nostra vita non è soltanto da parte del primogenito, ma da parte di tutti noi che apparteniamo al nuovo Israele, sacra al Signore. Ecco perché commentava un padre medievale della Chiesa con una osservazione piuttosto perspicace che il mistero della presentazione al Tempio del Signore, che oggi appartiene ai misteri gaudiosi, cioè della gioia del gaudio, sarebbe invece più opportuno che appartenesse questo mistero della presentazione al Tempio del Signore ai misteri dolorosi. Perché? Perché ogni offerta a Yahweh, a Dio, della propria esistenza è una rinuncia, che può costare anche difficoltà e fatica a te, ma se tu rinunci per il Signore, la tua vita viene consacrata a Lui e quindi la tua vita ha una dimensione, una valenza estremamente più importante nel mondo di oggi. Ecco perché è la giornata dedicata alla vita consacrata, perché i religiosi, le religiose, le suore, eccetera, cosa fanno della loro esistenza? Attraverso la consacrazione della loro vita nella castità, nella povertà e nell'obbedienza, cosa richiamano? Un fatto estremamente bello, quello che dovrebbe essere scelta comune di tutta quanta la comunità. Ogni battezzato in quanto tale è chiamato a vivere i consigli evangelici e i religiosi vivono questi consigli evangelici in maniera esilia, diremmo meglio, in maniera profetica. Sono quelle persone che già sulla faccia di questa terra testimoniano l'attesa del Signore che viene, alla maniera dei due vecchi sapienti del Tempio, Simeone ed Anna, che accolgono finalmente il Signore, ancora quel bambino nato da poco tempo, come il Messia. E il santo Simeone che dice: ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, perché finalmente ha avuto la possibilità di stringere a sé la luce che illumina le genti, la gloria del tuo popolo Israele. C'è una bellissima antifona dei vespri primi di ieri che ci hanno introdotto nella festa di oggi, la quale afferma con una poesia eccezionale, ma soprattutto con una realtà teologica altrettanto profonda: il vecchio abbracciava il bambino e il bambino dava forza della fede al vecchio e lo salvava. Ciò che capita è in ciascuno di noi. Se noi abbiamo il senso dell'attesa nella nostra vita, se noi non viviamo così giorno per giorno cogliendo l'attimo fuggente, ma se la nostra vita invece è un'attesa paziente del Signore che viene e ci prepariamo nella nostra fede, nella nostra speranza, nell'amore, e ci prepariamo nella nostra esistenza eticamente integra o integerrima, e se ci prepariamo donando la nostra vita a servizio del mondo intero. Ecco allora perché i padri della Chiesa chiamano i cristiani fotisomenoi kai fotisontes, cioè illuminati dalla luce che è Cristo, perché possano a loro volta illuminare le persone missionariamente nel mondo in cui loro sono chiamate ad esistere. Com'è importante allora che quella preghiera che noi abbiamo cantato stamattina diventi il leitmotiv della nostra vita cristiana. Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo, nel nostro corpo, nella nostra persona, e allora saremo salvati e vivremo nella tua gioia e nella tua esultanza.